Gesù è schernito nella casa di Caifa. Dopo aver concluso quella riunione notturna e averne indetta un'altra per il mattino seguente, quei giudici ingiusti tornano a casa e vanno a dormire contenti per aver potuto emettere la sentenza più infame del mondo. Ma a Gesù non viene concesso neppure un momento di riposo. Egli rimane in balia dei soldati, i quali lo tengono strettamente legato perché temono che possa fuggire, e nello stesso tempo lo maltrattano con ogni sorta di insolenze per tutta la notte, fino al sorgere del giorno. Sull'esempio dei capi che lo hanno disprezzato in tutti i modi, fanno lo stesso, e anche peggio, i servitori. Alcuni lo guardano con occhio torvo come fosse un bestemmiatore e aspettano di poter ucciderlo. Altri lo trattano come un buffone, un omuncolo da nulla che serve solo a farli divertire. E tutti si chiedono come mai siano stati dati a Giuda 30 denari d'argento per un uomo che non vale assolutamente nulla. Poiché hanno deciso di farlo morire, potrebbero lasciarlo in pace e risparmiargli tante beffe e tante percosse. Invece quei manigoldi, peggiori dei barbari, gli si avventano addosso, uno dopo l'altro, con una furia tale da far pensare che nessun altro al mondo potrebbe essere considerato più abietto del Signore del cielo e della terra. Gesù li lascia fare e sopporta con grande mitezza tutte le loro volgarità e i loro maltrattamenti. Anima mia, vedo che sei pronta ad ammirare la pazienza che Gesù ha avuto nel sopportare i giudei che lo hanno tormentato solo per poche ore. Ma quanto di più dovresti ammirare la pazienza che il Salvatore ha usato per anni verso di te? Gesù mio, in tutta la mia vita, peccando, ho fatto peggio di quanto fecero i giudei che ti offesero per una sola notte. Infatti, ogni volta che ho commesso un peccato, io ti ho stimato inferiore ad una creatura o ad una cosa di poco conto, poiché ho riposto in essa l'attenzione e l'amore che erano dovuti a te. Purtroppo continuo ancora ad offenderti perché non stimo in maniera adeguata la tua infinita maestà e merito per questo ogni sorta di castighi. Invece tu sei buono, Gesù, e mi sopporti pazientemente. Domando perdono alla tua misericordia e per l'avvenire ti prometto di stimarti e di amarti sopra ogni cosa. Ho bisogno però che la tua grazia mi faccia conoscere bene la tua grandezza e la tua bontà, per poterti accogliere con tutto lo slancio del mio cuore. Tutti i miei peccati nascono dall'amore disordinato di me stesso. Devo riflettere sull'importanza di Dio e su quella che posso avere io, e poi devo chiedermi se è giusto che mi paragoni o che addirittura mi preferisca a Lui. Il primo affronto che viene fatto a Gesù nel cortile di Caifa è, come narrano gli evangelisti, quello di sputargli in faccia. Egli stesso lo aveva preannunciato quando, parlando della sua passione agli apostoli, aveva detto che il figlio dell'uomo sarebbe stato deriso e sputacchiato dai suoi nemici. Lo sputare in faccia è un grave affronto che si fa per dimostrare un disprezzo ed un odio totali, perché lo sputo è una delle cose più ripugnanti. Sputando in faccia a qualcuno, quindi, si vuol dimostrare a tutti che costui è un essere spregevole. Proprio così i soldati stimano Gesù, visto che fanno a gara per insozzare il suo nobile volto. egli rimane immobile, come aveva previsto il profeta, per non sottrarsi a nessuno di quegli oltraggi ripugnanti. E soffre profondamente perché è in grado di conoscere a fondo la dignità della sua persona, la viltà dei persecutori e la gravità di quegli insulti. Contemporaneamente, però, egli ne gioisce. Ma mentre a noi la gioia interiore serve ad alleviare le sofferenze, in Gesù le aumenta, perché egli sa che sono proporzionate alle grazie che vuole guadagnare per noi. Anima mia, prova a pensare che ad essere coperto di sputi è niente meno che il Figlio di Dio, candore di luce eterna, specchio limpido che riflette l'immagine della maestà divina, e pensa anche che queste ignobili azioni vengono compiute da gente grossolana e spregevole. Tu sai benissimo che Gesù si lascia insultare in quel modo obbrobrioso per evitare a te il disonore eterno che hai meritato per i tuoi peccati. Eppure rimani fredda, nonostante tu ti veda tanto amata dal Salvatore, e mantieni la tua superbia anche davanti a tanta umiltà. Mio Dio, ti supplico di concedermi la grazia di amarti, di essere umile e di imparare a pregare con quello spirito e quel fervore che tu desideri. Finché vivrò, non mi stancherò mai di chiedertelo, perché la tua infinita bontà non si stanca mai di elargire tante grazie. Pensando ai giudei che deturpano il volto di Gesù, riconoscerò di essere io a meritare tutti quegli sputi e mi pentirò dei miei peccati. Teniamo ancora presente l'umiliazione subita da Gesù mentre riceve in faccia un'infinità di sputi. Nessun uomo, per quanto altero possa essere, potrebbe sentire tanto vivamente nella sua superbia la gravità di quegli oltraggi, quanto Gesù nella sua umiltà. Nel suo volto imbrattato non possiamo certo riconoscere quello descritto dal re Davide, che lo aveva dipinto tanto bello, dolce e adorabile da non aver uguali tra i figli dell'uomo. Invece, è come lo descrive il profeta Isaia: un volto che sembra quello di un lebbroso, diventato irriconoscibile, tanto è pieno di lividi. Davanti a tale scempio dovrebbero inorridire la terra, il cielo e gli stessi angeli. Padre Santo, guarda, è forse questo il volto lucente come il sole del tuo diletto figlio, nel quale sul monte Tabor ti eri compiaciuto? Anima mia, non stupirti. La faccia di Gesù così imbrattata di sputi è altrettanto gradita e forse più bella agli occhi del Padre di quanto apparve splendente di gloria nella trasfigurazione. Guarda invece come in essa, anche se deturpata, risplenda la luce della mansuetudine, dell'umiltà e della pazienza. Noi non siamo graditi a Dio per la bellezza del viso, ma per il fascino delle virtù. Ed è proprio per una virtuosa scelta che Gesù soffre, non per una condizione inevitabile. Non gli cade addosso uno sputo che non sia voluto da Lui, per rendere più abbondante la redenzione dell'uomo. Gesù, tu non sei meno adorabile ora che ti trovi attorniato dai giudei ed insozzato di sputi, di quanto lo sei nel cielo, tra lo splendore dei santi e la corte degli angeli. Ti ringrazio per l'invincibile pazienza che hai avuto nel sopportare per il mio bene bassezze così vergognose, e ti adoro nelle tue umiliazioni perché con esse hai ottenuto, per la nostra e per la tua umanità, la gloria eterna. Tu non hai voltato la faccia alle beffe e agli sputi dei giudei, perciò ti supplico, non voltarla neppure a me. Girala pure per non vedere i miei peccati, ma non farlo con la mia anima. Guardala, Gesù, e avrà tutte le grazie necessarie per potersi salvare. Ho bisogno di molta pazienza per tutte le occasioni che ogni giorno mi si offrono di provare ripugnanza per qualcuno o per qualcosa. Rinnoverò spesso il proposito di rafforzare questa virtù, meditando sugli esempi che mi dà il Redentore. A Gesù ora viene fatta un'altra offesa. Viene schiaffeggiato e viene percosso con pugni sulla testa, sulle spalle, sul petto. Quegli sciagurati ci prendono gusto e fanno a gara a chi riesce a colpirlo con maggiore violenza. Per bocca del suo profeta, egli aveva predetto: «Ho dato il mio corpo in preda a chi lo percuoteva, ed ho presentato le guance a chi mi offendeva con schiaffi e con altri insulti». E la profezia si è puntualmente avverata. Nessun uomo è stato mai così disonorato e sfigurato come il Redentore del mondo, per cui a ragione Isaia disse che non si potranno meditare quegli oltraggi senza provarne commozione e stupore. Infatti, non è possibile non rimanere scossi nel vedere i giudei che sfogano in un modo tanto orribile il loro rancore su quel sacro volto, davanti al quale il mare tempestoso obbediente si calma ed il sole si oscura per non vederlo in quelle condizioni. Ma come può quel volto, degno di essere venerato ed adorato da tutto il mondo, restare fermo e non alterarsi davanti a tanta insolenza? È necessaria indubbiamente una pazienza divina, ed io devo convincermi che questa pazienza Gesù l'ha esercitata tutta per me, perché avrei dovuto essere io a ricevere, a causa dei miei peccati, quella serie di sputi, di pugni e di schiaffi. Fino a questo punto si è degnato di sostituirmi lui, il Re della Gloria, prendendo su di sé sofferenze tanto umilianti. Anima mia, redenta dal tuo Signore con tanto amore, fatti sentire da tutte le genti ed invitale ad unirsi a te per lodare e ringraziare la divina bontà. Se un uomo lo si riconosce solo guardandolo in viso, è sufficiente fare altrettanto con Gesù per vedere in Lui il nostro Salvatore. Sì, Gesù caro, io ti riconosco e ti adoro come mio Salvatore, mentre guardo il tuo volto così deturpato e mentre vedo te così umile e mansueto. Per i meriti delle tue virtù ti supplico, concedimi tutte le grazie necessarie per salvarmi, ispirami sempre il santo proposito di imitarti, e dammi la forza di realizzarlo degnamente. Prenderò questa decisione. Sopporterò per amore di Gesù le contrarietà e le ingiurie, visto che Lui ne ha sopportate tante per me. I giudei si indispettiscono nel vedere Gesù così paziente e mansueto nel sopportare tante offese, senza lamentarsi o irritarsi. E poiché non sanno che egli soffre spontaneamente, si infuriano sempre di più per vendicarsi della sua pazienza e della sua mansuetudine, inventando altre maniere per schernirlo. Ma la virtù in lui si mantiene sempre eroica. Vanno in cerca di uno straccio sudicio e glielo gettano sul capo per coprirgli la faccia. Quindi, ridendo, si prendono gioco di lui e mentre continuano a percuoterlo, lo canzonano dicendo: «Tu che ti credi un profeta, indovina chi ti ha dato questo schiaffo!» Il figlio di Dio è deriso, come se fosse un falso profeta. Il maestro della sapienza è trattato come se fosse un ignorante. Quel Dio che scruta i cuori e dona lo spirito della profezia a chi vuole, sa certamente chi è colui che lo offende. Eppure, sopporta di essere considerato un povero sciocco. Piangi pure, anima mia, vedendo il figlio dell'Altissimo ridotto in uno stato così pietoso. Se nell'orto, solo prevedendo queste derisioni, egli fu tanto triste da pregare di esserne dispensato, prova ad immaginare quanto debba soffrirne ora che le sta subendo. Gesù mio, ti compatisco con tutto il cuore. Considerando le tue pene e le tue virtù, sono veramente confuso, perché mi riconosco così poco cristiano da non sapermi imporre il minimo sforzo per imitarti. A te basterebbe solo volerlo per vendicarti in un attimo dei tuoi nemici, sprofondandoli nell'inferno. Eppure, preferisci soffrire e tacere, come se tu fossi l'uomo più debole del mondo. Invece io, nonostante abbia sotto gli occhi tanti tuoi esempi, come mi comporto? Sono umile solo a parole, mentre il mio cuore è pieno di superbia. Pretendo che gli altri abbiano pazienza con me, ma io non voglio averla con nessuno. Sono sensibile a tutto ciò che tocca la mia reputazione, ma non so sopportare in pace una sola parola, né vincere, per amor tuo, il rispetto umano. Mio caro Gesù, dammi quella mansuetudine che mi hai insegnata così bene col tuo esempio. Desidero imitarti in questa virtù a me tanto necessaria, ma per riuscirci ho bisogno che tu mi conceda quegli aiuti che hai meditato per me. Solo in essi spero per poter mettere in pratica i tuoi santi insegnamenti. Per essere felice, mediterò spesso il brano evangelico delle Beatitudini. Esso infatti proclama: «Beati gli umili, i mansueti, beati i pacifici e tutti quelli che hanno pazienza per amore di Dio». Fermiamoci a considerare Gesù mentre gli viene bendata la faccia. I giudei gliela coprono in quel modo perché non possono sopportare la sua modestia, la sua dolcezza e serenità che rischiano di impietosire il loro cuore, mentre invece vogliono continuare a maltrattarlo in piena libertà. Lo fanno quindi per non essere ostacolati dai raggi di grazia e di bontà che emanavano da quel santo volto. È vera malvagità disprezzare la pazienza di Dio ed aver paura che la grazia ci tocchi il cuore. Ma Gesù ha uno scopo ben preciso nel lasciarsi coprire: togliere da noi ogni velo di ignoranza e di vizio che ci impedisce di conoscere e di amare tutto ciò che riguarda Dio. Ma il male è che anche noi, proprio come i giudei, nascondiamo di proposito a noi stessi la presenza divina e facciamo patire di nuovo a Gesù gli oltraggi di allora. Lasciando da parte gli altri, posso dire che io ho ricoperto e percosso la faccia di Gesù ogni volta che ho lasciato libero sfogo alle passioni ed ho acconsentito al peccato, comportandomi come se Dio non fosse presente o non mi vedesse. È proprio per aver volutamente dimenticato di essere al cospetto di Dio che la mia vita è caduta nel disordine. Sono davvero uno sciocco se penso che Egli non abbia occhi per guardarmi solo perché mi dimentico della sua presenza. Mio Dio, ora mi pento della mia malizia e te ne chiedo perdono. Ti prego inoltre di fortificare la mia fede nella tua adorabile presenza. Io credo, Signore, che per la tua immensità sei presente in ogni luogo, anche il più solitario, e in ogni tempo, anche il più oscuro. Credo che con il tuo essere sei dentro e fuori di me, e che sei tanto attento nell'osservare ciò che faccio e ciò che mi accade, come se al mondo ci fossi soltanto io. Sì, credo fermamente che tu mi guardi sempre, sia come Dio che come giudice, e non ho bisogno di testimoni per essere sicuro di questa verità. Ti porto dentro di me in tutte le facoltà della mia anima e in ogni sentimento del mio cuore, e non posso far nulla se non davanti alla tua maestà, che penetra in me più di quanto io possa penetrare in me stesso. Gesù mio, mantieni sempre ferma questa mia fede, così non avrò bisogno di altri freni per essere trattenuto dal male, né di altri stimoli per essere spinto al bene. Nel pensare continuamente alla presenza divina sta il segreto della mia salvezza. Perciò ripeterò spesso queste parole. Dio è presente e mi vede. È indicibile ciò che Gesù ha patito quella notte in casa di Caifa. San Luca, dopo aver parlato di sputi, schiaffi ed irrisioni, conclude che i giudei hanno continuato ad insultarlo e a tormentarlo anche in altre maniere, specialmente con molte e gravi bestemmie. Per poter capire quanto sia grande la pazienza di Gesù, basta contemplarlo in quelle condizioni. Ora è facile riconoscere in lui l'uomo descritto dai profeti, il più disprezzato, il più avvilito, l'ultimo di tutti i figli d'Adamo. Un uomo che fa ribrezzo come se fosse un verme, rifiutato e schernito dagli altri uomini, giunto fino al totale annientamento. I profeti e gli evangelisti hanno riportato con diligenza molte cose orribili che riguardano il Salvatore, senza alcuna vergogna di renderle note, perché hanno ritenuto di dar gloria a Dio facendo vedere fino a qual punto fosse giunta la sua carità, che ha voluto patire tutte quelle umiliazioni. E poi hanno giudicato questa narrazione utile per noi, affinché da questa fossimo stimolati ad ammirare e a ringraziare senza sosta quest'uomo Dio, per tutto ciò che si è degnato di sopportare per la nostra salvezza. Impariamo quindi a non arrossire, ma anzi a vantarci e a consolarci per essere chiamati ad imitarlo in occasioni simili. Ti ringrazio, amoroso Gesù, per tutti i patimenti che hai sopportato nel corpo e nell'anima per me, e ti prego di gradire questo mio grazie, anche se fatto con spirito debole e cuore tiepido. Desidero imitarti sopportando qualunque disprezzo ed umiliazione per te, e so bene che potrei averne l'occasione da un momento all'altro. Ma riuscirò a mettere in pratica ciò che desidero. Purtroppo, conoscendo la mia svogliatezza e la mia incostanza, non ne sono molto sicuro, ma confido in te, Signore, e nel tuo aiuto. Prepara il mio cuore in modo che io ami sempre di più l'umiltà, tanto che diventi per me motivo di gloria. Infondi in me la tua forza, perché solo così il mio spirito potrà animarsi e proseguire il suo cammino con fermezza. Penserò spesso a ciò che Gesù ha patito per me, per dispormi a patire anch'io qualcosa per Lui. E quando non mi sentirò propenso a farlo, almeno mi umilierò, detestando la mia superbia e la mia ingratitudine.